Abbiamo visto settimana scorsa, numero uno, che la conoscenza di Dio è manifesta, è palese, in e intorno a loro. Guardate versetto 19. Quel che si può conoscere di Dio è manifesto in loro ed è anche intorno a loro, nella creazione che l'uomo vede ogni giorno. Leggiamo in versetto 20 che l'uomo percepisce Dio, percepisce, non è soltanto che lo vede, ma capisce, percepisce che dietro c'è un Dio creatore. Numero 3, abbiamo visto che l'uomo conosce Dio, ma non lo glorifica. Versetto 22, dice che pur avendolo conosciuto, non l'hanno glorificato come Dio, né l'hanno ringraziato. L'hanno conosciuto, e abbiamo detto che il vero ateo non esiste. Non esiste il vero ateo. E quando tu parli anche con una persona che dice, sì, io credo, sta soltanto dimostrando che in realtà è inescusabile. Quello che sappiamo dalla parola di Dio, che ogni persona, ogni uomo, ogni donna sa che Dio esiste. Abbiamo visto poi che non si sono presi cura della conoscenza di Dio che avevano, questo lo vedremo in versetto 28, siccome non si sono curati di conoscere Dio, Dio li ha abbandonati, non si sono presi cura, non hanno voluto agire su quella conoscenza che avevano, e riceveranno, come vediamo oggi, la giusta condanna di questo rigettare la verità di Dio. Numero 4, vedremo oggi che conoscono addirittura che i decreti di Dio li condannano, versetto 32, pur conoscendo che secondo i decreti di Dio quelli che fanno tali cose sono degni di morte, non soltanto le fanno ma approvano chi li commette. Conoscono i decreti di Dio, questo si chiama la coscienza umana, che ogni persona ha, l'idea del bene e del male, e loro sanno che neanche loro sono capaci di seguire quello che la loro coscienza gli dice di fare. E poi vediamo che la legge è scritta nei loro cuori, in versetto 15 del capitolo 2, essi dimostrano che quanto la legge comanda è scritto nei loro cuori, perché la loro coscienza ne rende testimonianza. Tutto questo è la verità che l'uomo ha in sé, nella sua impostazione di fabbrica, se vogliamo, c'è questa consapevolezza in loro, però cosa fa l'uomo? Soffoca la verità. Abbiamo avuto questa immagine dell'uomo che prende un altro uomo, lo soffoca con un cuscino e lo ammazza e lo vuole far zittire a tutti i costi, perché sa che quello che dice è vero ed echeggia nel suo cuore. E oggi vedremo qual è la conseguenza. Qual è la conseguenza di avere questa verità, di avere questa consapevolezza, questa percezione, ma invece di agire in base a quella, di dare le spalle. E lo vediamo in un linguaggio molto forte e molto chiaro. Vogliamo leggere adesso Romani 1 del 24 al 32. E se avete le Bibbie potete seguirmi, se no ce l'avete qua, dal 24 in avanti. Avendo parlato di questo fatto che l'uomo è inescusabile davanti a lui, dice versetto 24, per questo Dio li ha abbandonati all'impurità secondo i desideri dei loro cuori, in modo da disonorare fra di loro i loro corpi. Essi che hanno mutato la verità di Dio in menzogna e hanno adorato e servito la creatura invece del creatore, che è benedetto in eterno. Amen. Perciò Dio li ha abbandonati a passioni infami. Infatti le loro donne hanno cambiato l'uso naturale in quello che è contro natura. Similmente anche gli uomini, lasciando il rapporto naturale con la donna, si sono infiammati nella loro libidine gli uni per gli altri, commettendo uomini con uomini atti infami, ricevendo in loro stessi la meritata ricompensa del proprio traviamento. Siccome non si sono curati di conoscere Dio, Dio li ha abbandonati in balia della loro mente perversa, sì che facessero ciò che è sconveniente. Ricolmi di ogni ingiustizia, malvagità, cupidigia, malizia, pieni di invidia, di omicidio, di contesa, di frode, di malignità, calunniatori, maldicenti, abominevoli a Dio, insolenti, superbi, vanagloriosi, ingegnosi nel male, ribelli ai genitori, insensati, sleali, senza affetti naturali, implacabili, spietati. Essi, pur conoscendo che secondo i decreti di Dio quelli che fanno tali cose sono degni di morte, non soltanto le fanno, ma anche approvano chi le commette, chi le commette. E potremmo aggiungere in versetto 20, come è il tema di tutti questi versi, perciò essi sono inescusabili. Preghiamo insieme. Padre Santo, tu hai deciso che questa mattina focalizzassimo proprio questo brano ti chiedo di usare me come attrezzo tuo per soltanto esporre quello che la tua parola dice, non aggiungere, non togliere, non nascondere, non saltare i brani che forse ci sembrano spinosi, ma ricevere questa parola che viene dalla tua bocca. E noi vogliamo accoglierla e vogliamo accettarla, sapendo che se lo facciamo saremo benedetti e vivremo vite che ti onorano. Nel nome di Gesù. Amen. Abbiamo visto settimana scorsa tutte le ragioni per le quali l'uomo è inescusabile. E adesso vedremo che la conseguenza di questa scelta attiva dell'uomo è che sprofonda sempre di più, questa è l'idea principale di questa mattina, sprofonda sempre di più nel vortice del suo peccato. Questa è l'idea. E Paolo spiega questo concetto dicendo tre volte che Dio abbandona all'uomo ai loro peccati. Lo vediamo, è un ciclo ripetuto tre volte, che l'uomo scambia o sostituisce o rottama, se vogliamo, una cosa per ricevere un'altra. E cosa dice? Dice che Dio perciò li abbandona. In versetto 23 cosa dice? Dice che l'uomo scambia la gloria di Dio per l'idolatria, e in versetto 24 perciò Dio li abbandona. Poi leggiamo il secondo ciclo, che l'uomo scambia la verità per la bugia, e pertanto Dio li abbandona e li consegna all'impurità, in versetto 26. E poi c'è il terzo ciclo, dal 28, dove vediamo che le donne hanno mollato, hanno scambiato la funzione naturale sessuale, e Dio perciò abbandona l'uomo a una mente depravata. E questo è un po' il modo in cui Paolo spiegherà questo concetto del vortice del peccato. Ora, questo concetto di dire che Dio li abbandona, scioccante per le orecchie dell'uomo moderno e forse per quello che ha un'idea, come dicevamo la settimana scorsa, un'idea sbagliata di chi è Dio. La settimana scorsa parlavamo del fatto che sarà forse difficile ammettere alcune cose, ma questo non è un problema di Dio principalmente, è un problema che noi abbiamo delle preconcezioni su come Dio può e non può essere, quello che Dio può e non può fare. E fate che vi dica una cosa, le nostre preconcezioni saranno sfidate in ogni pagina del libro dei Romani. E dopo volta dovremo dire, ok, questo mi sta, non mi piace perché? Perché io ho un'idea sbagliata di chi è Dio e come Lui agisce. Però dire che Dio abbandona l'uomo è la stessa cosa che dire che l'uomo riceve sempre di più le conseguenze delle loro scelte. L'uomo riceve quello che è il risultato del suo peccato. È lo stesso di dire che il peccato genera più peccato. Forse l'avete già sperimentato nelle vostre vite. Più peccato, più decisioni sbagliate, più cose immorali fanno che quel fuoco diventi sempre più forte. Il peccato divampa sempre di più. Allora, dal punto di vista umano, senza la rivelazione della parola di Dio, potrebbe sembrare che l'umanità è come una macchina che scende sempre più velocemente, una discesa senza freni. A volte capita a tutti, guardiamo fuori, e sembra che tutta la società, tutta la cultura si sta avviando verso il precipizio ad alta velocità. Però Dio ci informa attraverso la sua parola che questo è soltanto parte della realtà. Perché nella realtà comandata e sotto la padronanza di Dio, ricordiamo che Dio è responsabile per il funzionamento delle leggi di questo universo, siano naturali, siano spirituali, morali, eccetera, eccetera. E noi sapremo che se usiamo l'immagine della macchina che scende la discesa, sappiamo che scende perché, per quale ragione? Perché ci sono delle leggi della natura, la gravità, le leggi della termodinamica, eccetera, eccetera, che vengono sostenuti di Dio, giusto? E lo stesso è vero nel mondo spirituale. La macchina incrementa la sua velocità da sola, però senza che Dio mantenga le leggi, la macchina non scenderebbe. Lo stesso è con le leggi spirituali. L'uomo sceglie di andare in una certa direzione e Dio ovviamente gli dice prego, gli spinge a farlo, gli consegna il risultato delle loro scelte. E questa è una delle volte, quando pensiamo a questo concetto, dove vedremo che la risposta alla domanda chi è responsabile ha due risposte. Chi è responsabile che l'uomo sprofonda sempre di più nel peccato? È l'uomo, in quanto lui ha scelto di voltare le sue spalle alla conoscenza di Dio, e Dio, nel senso che, in un atto di giudizio, permette che ricevano le conseguenze delle loro scelte. E dovremo cominciare a allargare le nostre menti. Chi è il responsabile? Questo ci verrà volta dopo volta nel libro dei Romani, e la risposta non è tanto semplice come dire è l'uomo o Dio. A volte ci sono diverse dinamiche che sono in gioco, ed è vero anche in questa situazione. La parola abbandonare non dobbiamo sbagliare, non è come il padre che abbandona i suoi figli, che lascia ai suoi figli ad andare e non si fa più vedere. A me a volte mi viene questo brutto pensiero, non so perché, se i miei 3 figli rimasero da soli, che brutto pensiero, no? Li vedo che giocano e mi commuovo un po' e dico, che succederebbe se mamma e papà non ci fossero? Potrebbe Luca trovare un posto da dormire per le sorelline? Potrebbe Luca trovare cibo per Chiara e Sofia? Che succederebbe se ci fosse un incidente? Che brutto pensiero, senza dubbio. Però questa non è l'idea di quello che significa l'abbandono o l'abbandonare di Dio in questo brano. La parola che c'è di sotto, 3 volte ripetuto, è paredoken, che significa consegnare. Come abbiamo detto settimana scorsa, ci sono due scenari. L'uomo che dice a Dio, sia fatta la tua volontà, quello che fa il credente, Dio, sia fatta la tua volontà. E Dio che dice all'uomo, sia fatta la tua volontà. Dice, vuoi andare di lì? Vuoi andare verso il precipizio? Vuoi ignorarmi? Ti vuoi ribellare a me? Prego. E da gentiluomo, permette. Paredoken, consegna l'uomo al risultato delle sue scelte. Quando pensiamo a questo, dobbiamo avere 3 cose in mente. Numero 1, Dio ha fatto l'uomo giusto, ed è l'uomo che ha voluto lasciare Dio, ok? Da qua cominciamo. Ecclesiaste 7,29 dice, questo soltanto ho trovato, che Dio ha fatto l'uomo retto, ma gli uomini hanno cercato molti sotterfugi. Dio ha fatto l'uomo retto, lo sappiamo anche dal giardino, ha fatto l'uomo retto, è l'uomo che ha deciso di fare la sua strada. Numero 2, dobbiamo ricordare che la Bibbia è piena di ammonizioni per l'empio a lasciare la sua strada, a lasciare il suo peccato che conduce alla morte. E in mezzo a questo atto di giudizio di Dio, lui continua ad estendere la sua mano di salvezza. Lo leggiamo in Ezechiele 33,11. Come è vero che io vivo, dice il Signore, io non mi compiaccio della morte dell'empio, ma che l'empio si converta della sua via. E poi fa un appello, convertitevi dalle vostre vie malvagie. Perché moriresti, o casa di Israele? E vediamo che in mezzo a questa vortice, a questa voragine di peccato, Dio continua a dire, non vedete quello che sta succedendo, non vedete che il vostro peccato vi porta sempre più alla perdizione? Convertitevi. Isaia 55,7, lasci l'empio la sua via, l'uomo iniquo i suoi pensieri, si converta egli al Signore che avrà pietà di lui, il nostro Dio che non si stanca di perdonare. Questo è il nostro Dio, vuole che l'uomo si converta. Numero 3, dobbiamo ricordare che il giudizio di Dio dovrebbe servire per svegliare all'uomo al fatto della sua ribellione. Proprio entrare in questo vortice di peccato dovrebbe svegliare all'uomo che qualcosa non va, giusto? Qualcosa c'è di distorto in questo mondo. E l'uomo dovrebbe convertirsi, girare la testa e cercare la salvezza. Dovrebbe servire per svegliare l'uomo. 2 Pietro 3,15 dice, considerate che la pazienza del nostro Signore è per la vostra salvezza. Sarebbe giusto Dio ingiudicare all'uomo come ha fatto ai giorni di Noè? Sarebbe giusto? Certo che lo sarebbe. Il salario del peccato è la morte, ma non lo fa, è paziente. Da tempo, da più testimonianze, porta il Vangelo ripetutamente. È paziente. E l'uomo può trovare salvezza mentre è in vita. Isaia 19,22, così il Signore colpirà gli egiziani che rappresentano l'uomo colpevole, l'uomo impio, li colpirà e li guarirà, essi si convertiranno al Signore che si arrenderà alle loro suppliche e li guarirà. Che bella immagine. Anche gli egiziani, se loro si convertissero, lui li guarirebbe. e lui li salverebbe. Nonostante tutto questo che vediamo, l'uomo sprofonda sempre di più nel suo peccato, è ostinato, vediamo in versetto 27, che loro ricevono in loro stessi, guardate se avete le Bibbie, versetto 27, ricevendo in loro stessi la meritata ricompensa del proprio traviamento. Ricevono la meritata ricompensa, il meritato salario. Hanno investito in peccato, hanno investito la loro vita in ingiustizia, il salario di vivere così, e che ricevono la ricompensa del loro traviamento. E vediamo il risultato in tre modi, in che modo si fa vedere intorno a noi nel mondo di oggigiorno che questo è vero, che l'uomo sprofonda sempre di più nel suo peccato. Numero uno, lo vediamo in versetto 24, leggiamo questo: Dio li ha abbandonati all'impurità secondo i desideri dei loro cuori, in modo da disonorare fra di loro i loro corpi. Numero uno, qual è il risultato? I loro corpi sono degradati, disonorati. Degradati i disonorati. Ricevono come prima cosa la degradazione del loro corpo. L'idea è qui, come abbiamo già detto, che Dio lascia andare all'uomo nella sua impurità. Vediamo qui, all'impurità secondo i desideri dei loro cuori, li lascia andare all'impurità, alla contaminazione, alla sporcizia. Sapete che il cuore umano è un abisso, lo sapete? La Bibbia lo dice, il cuore umano è un abisso profondo, la Bibbia dice chi potrà conoscerlo? Chi potrà conoscere la pienezza del cuore umano? E sappiamo che il cuore umano genera dei desideri e degli impulsi sfrenati. Il cuore umano è come un pozzo, quale ti potresti avvicinare e getti dentro una pietra e all'improvviso vedi che si muove un mostro di fondo, un mostro che rappresenta impulsi che si possono sfrenare nelle nostre vite. E la creatura di questo pozzo proverbiale si sveglia ed è incontrollabile. Non c'è chi possa controllarlo. E l'impulso del desiderio si vuole sfogare, vero? Il desiderio vuole sfogarsi. E cosa vediamo qua? Che l'uomo si lascia andare a questo impulso, con il risultato che non c'è impurezza che non sia pronto a partecipare. Lo sappiamo. Non c'è impurezza che l'uomo, lasciato alle sue impulsi naturali, non sia pronto a fare. Lo sappiamo. Viviamo in un mondo dove addirittura si glorifica di questa cosa. E questo impulso si sfoga in ogni tipo di impurezza. E qual è, diciamo, l'esempio principale di questa realtà? Ed è che il corpo umano subisce disonori ed è degradato fino a livelli inimmaginabili. Il disonore estremo è quello del disonorare Dio con attività, come dice qua, fra di loro, disonorare fra di loro i loro corpi. Non stiamo parlando di una partita di ping pong. Disonorano fra di loro con le attività che poi leggeremo in versetto 26 e 27. È molto esplicito. Possiamo leggerlo adesso, dice: infatti le loro donne hanno cambiato l'uso naturale in quello che è contro natura, similmente anche gli uomini, lasciando il rapporto naturale con la donna, si sono infiammati nella loro libidine gli uni per gli altri, commettendo uomini con uomini atti infami, ricevendo in loro stessi la propria ricompensa. Però sapete di cosa parlo, no? Quando parliamo di questo degradare del corpo umano. Alcune delle cose posso menzionarle da questo pulpito, altre no. Troppo imbarazzante quello che fa il mondo moderno degradando il corpo umano. Il sexting. Non siete offesi, no? Il sexting. Avete pensato che cos'è questa attività? Di fare foto del corpo umano e mandarlo e degradare il corpo fino a livelli osceni. Abbiamo visto in questi ultimi giorni una ragazza, Miley Cyrus. Il mondo chiama questo cultura. Invece la parola di Dio dice che è un disonore, una degradazione del corpo umano. Il corpo umano, non parliamo molto del corpo umano, ma il corpo umano è stato disegnato da Dio per mettere in mostra la sua gloria, sapevate? Il corpo umano, il corpo umano che all'interno di tutto quello che è la creazione umana, corpo, anima, mente, spirito, è stata disegnata da Dio per mettere in mostra la sua gloria. Se noi avessimo visto l'essere umano prima della caduta, prima dell'entrata del peccato, l'avremmo visto quasi come un Dio, tale era la sua gloria nel giardino, quello di Adamo ed Eva. E per conto del peccato siamo una triste versione dell'originale. Però grazie a Dio in Cristo possiamo dire alla Schwarzenegger, I'll be back, amen. Ritorneremo a quella gloria della quale partecipavamo prima della caduta dell'uomo e il corpo umano sarà anche glorificato. Saremo degli esseri all'immagine e la gloria di Dio. L'innalzamento dell'uomo al di sopra della creazione non può essere esagerato, non pensiamo molto in questi termini, ma l'uomo era un essere innalzato e Davide canta e proclama anche le glorie dell'essere umano. Però era il capolavoro di Dio. Prima Corinzi 11:7 dice che l'uomo è immagine e gloria di Dio. L'uomo è gloria di Dio. Dovremmo risplendere la gloria di Dio nei nostri corpi. L'uomo dovrebbe mettere in mostra la maestà, la bellezza, il riflesso dell'Altissimo. E vedere come le persone degradano e umiliano i loro corpi, che cos'è? È il risultato di voltare le spalle a Dio. E tu quando vedi qualcosa in TV, quando vedi una degradazione di questo genere, puoi ricordarti di Romani 1 e dire, la Bibbia lo diceva, ed è vero. E abbiamo un esempio chiaro davanti ai nostri occhi. E questa è una domanda forse accanto, ma come tratti il tuo corpo? Come lo tratti? Come lo tratti a livello di salute? Come lo tratti a livello di tante attività? A volte abbiamo un'idea che il corpo lo lasceremo, no, il corpo farà parte della nostra esistenza per tutta l'eternità. Saremo glorificati, ma dovremo anche rendere conto a Dio per come abbiamo usato i nostri corpi. Versetto 26 e 27, la Bibbia adesso spiega fino a quale punto arriva l'impurità dell'uomo. L'ho già letto, potete guardarlo nelle vostre Bibbie, però vediamo che arriva al punto che addirittura le loro donne hanno sostituito, come dice qua, hanno cambiato l'uso naturale, o l'originale vuol dire più la funzione sessuale naturale, in quello che è contro natura. Più chiaro non potrebbe essere. Contro natura. E qui abbiamo uno dei brani più chiari sulla prospettiva di Dio sul lesbianismo. Non è un modo alternativo di vivere, no? È il risultato dell'uomo che è entrato in questo vortice di peccato. E vediamo che Paolo dice come prima cosa, qual è l'esempio principale che una società si è lasciata a livelli inimmaginabili di impurità, di impurezza, e che addirittura le donne fanno atti che sono contro natura. Quello che doveva essere, come dicevo prima, una manifestazione della gloria di Dio, il sesso, concepito da Dio per mettere in mostra la sua gloria, l'unione da un uomo e una donna in una carne. L'uomo l'ha corrotto e egoisticamente si dà attività che sono contro natura. Più chiaro non potrebbe essere. È contro natura, che in nessun modo serve il proposito per il quale Dio creò il sesso. E questo Dio lo chiama passione infame. Persone che, forse possiamo immaginare una persona che avesse una sensibilità morale, se vedesse quello che l'uomo chiama naturale, rimarrebbe scioccato. Ma talmente siamo diventati abituati a come il peccato ha preso piede nel mondo, che noi diciamo, ah va bene, è un altro modo di vivere, un'altra prospettiva, no, sono atti impuri. E Paolo lo chiama proprio questo, passione infami. Poi dice nello stesso modo, versetto 27, similmente, anche gli uomini, leggetelo bene, lasciando il rapporto naturale con la donna, si sono infiammati nella loro libidine gli uni per gli altri, commettendo uomini con uomini atti infami. Questo è il brano più chiaro della prospettiva di Dio sull'omosessualità. Non sono le mie parole, sono le parole di Dio. E lui dice che l'esempio principale che l'uomo ha deciso di lasciarsi andare nel vortice del peccato è che, diciamo, il capolinea della perversione e la malvagità umana è l'omosessualità della donna e dell'uomo. Ora, non penso che riceverò molti applausi dalle persone che lavorano con voi, ma è quello che la parola di Dio dice. Non possiamo perdere tempo a dire alle persone, a dargli una bugia confortevole. A cosa serve dare alle persone una bugia confortevole? A dargli il tappeto rosso per arrivare all'inferno? A cosa serve? Dobbiamo dire le cose come stanno. Che questo è il risultato della perversione umana. Ed era un problema, l'omosessualità problema nei giorni di Paolo come lo è oggi. Si diceva di Giulio Cesare che era il uomo di ogni donna e la donna di ogni uomo. Caspita, Giulio Cesare. E vediamo un'immagine molto forte nell'Antico Testamento in Genesi 19, possiamo andare a leggere versetto Genesi 19, dove dice a quale punto arriva questo essere presi dalla libidine. E sappiamo la storia, la distruzione di Sodoma e di Gomorra, non leggeremo tutto, però ci dà una illustrazione grafica di essere posseduto da desideri incontrollabili. Se ci ricordiamo, la storia è così, che due angeli vengono a Sodoma per portare via Lot e la sua famiglia. In versetto 4 leggiamo che prima che si fossero coricati, gli uomini della città, i sodomiti, circondarono la casa, giovani e vecchi, vediamo anche i giovani, circondano la casa e la popolazione intera venuta da ogni lato chiamarono Lot e gli dissero: dove sono quegli uomini che sono venuti da te questa notte? Fagli uscire perché vogliamo abusare di loro. Almeno non hanno lasciato dubbi su quello che volevano fare, non c'erano sfumature di grigio, volevano abusare di questi uomini. E Lot addirittura offre le sue figlie, sapendo che non le avrebbero mai accettate perché erano omosessuali. E finalmente leggiamo alla fine della storia, vengono colpiti di cecità, versetto 11, e leggiamo che la gente che era alla porta della casa, dal più piccolo al più grande, si stancarono di cercare la porta. Guardate fino a che punto arriva questo essere posseduti da impulsi e lussuria sessuale. Un'altra persona è colpita da cecità, forse vorrebbe rientrare in se stesso e dire: sono stato colpito da Dio, forse non è la cosa giusta andare a abusare di questi, ma loro no, sono posseduti da questi impulsi, questa impurità infame. Questo è il brano, come dicevo, più chiaro sulla prospettiva di Dio sull'omosessualità. E non devo dirlo, ma devo dirlo. Siamo immersi in una società che non accetta questo messaggio. Non lo accetta. E noi dobbiamo fare due cose. Prima di tutto dobbiamo avere ben chiaro noi stessi quello che Dio pensa di questo. Dobbiamo avere ben chiaro che questo è qualcosa che Dio non accetta. E dobbiamo poter, prima di tutto, individuare il problema, come dicevo prima, prima di offrire la diagnosi, giusto? Ma dobbiamo essere prima chiari noi. E poi dobbiamo, ovviamente, a tutte le persone, dire: guarda, il peccato è il problema di tutti. Peccato di omosessualità, peccato di bugia, peccato di infedeltà, fornicazione. Tutti siamo nella stessa barca. Tutti noi camminiamo zoppicanti. Abbiamo bisogno della grazia di Dio. Però prima di tutto dobbiamo avere ben chiaro noi quello che la parola di Dio dice. Perché le persone, e questo è il messaggio, non devono essere schiavi delle loro passioni. Le persone pensano di essere liberi quando danno sfogo alle passioni, ma sono schiavi in realtà. E noi offriamo il messaggio di Gesù in Giovanni 8,36: se dunque il Figlio vi farà liberi, sarete veramente liberi. Qual è il tuo peccato questa mattina? Sei stufo del tuo peccato? Gesù Cristo dice che se vieni da Lui ti farà libero e saremo veramente liberi. Questa è la prima cosa, la degradazione del corpo. Secondo, servono falsi dei. Il secondo modo in cui si vede lo sprofondamento dell'uomo nel suo peccato e nella sua più completa, come dice qua, adorazione e servizio alle creature invece del Creatore, versetto 25. Adorazione, servizio e la creazione. E questo viene chiamato idolatria. Idolatria. E l'idolatria ha il potere tale che diventa la ragione di esistenza, diventa il tutto della vita di un essere umano. L'uomo si impegna con tutto il suo cuore. E Paolo chiama questo cambiare, scambiare la verità di Dio per la bugia, lo chiama idolatria. Questa è la bugia per eccellenza. Qual è la bugia per eccellenza? Che i falsi dei possono darti e portarti più felicità, più saggezza, più benessere che il Dio dell'universo. Questo è quello che è l'idolatria. l'idea che i tuoi idoli, le cose per le quali tu vivi, possono portarti più benessere, felicità e saggezza che non il Dio dell'universo. Non andremo a vederlo, però l'idolatria è uno dei peccati più antichi. Alcuni dicono che è il peccato più antico, anche se il peccato più antico sicuramente è l'orgoglio, però l'idolatria è legata all'orgoglio. Però vediamo che in Genesi 3, 1 a 5, è lì dove è nato questa idea di voler distogliere Dio dall'altare per metterci noi. Vogliamo distogliere Dio dall'altare del nostro cuore, delle nostre vite, e vogliamo metterci noi. Però quello che succede molte volte, sempre infatti, è che quando noi distogliamo Dio dall'altare dei nostri cuori, che succede? Si arrampicano altri dei, stanno sempre lì in mezzo e riempiono il vuoto che abbiamo lasciato togliendo il Dio dell'universo. Nel 96 ho ricevuto una chiamata da Santi, il chitarrista, molti di voi l'avete conosciuto, e mi chiamò dicendo: dovete venire tu e Fran, l'avete conosciuto anche lui, perché i zingari stanno cercando di entrare in casa di mia nonna e dovete aiutarmi a respingerli, a tenerli fuori. E molti dei vicini erano disperati perché erano già entrati zingaro in casa e stavano rovinando la casa nella quale loro avevano buttato tutta la loro vita, la loro cura. Molti di voi avete fatto tanto per imbellire la vostra casa, immaginate se qualcuno entra e comincia a fare una distruzione. Casa loro con tanti ricordi, bambini cresciuti, e questi abusivi in 2-3 ore li rendevano una porcilaia. Quando noi distogliamo Dio dall'altare del nostro cuore, lo diamo, la nostra casa, il nostro cuore ad un altro Dio, diventerà una porcilaia, perché solo il vero Dio dell'universo può custodire i nostri cuori. L'uomo tira giù il vero Dio dall'altare del suo cuore, però che succede? Non è libero come credeva. Pensava: così finalmente mi distoglierò di questo Dio sovrano che mi comanda e sarò libero. Però succede che scendono altri, salgono altri dei e diventiamo i loro servi. La realtà è che noi diventiamo sempre il servo dell'oggetto della nostra adorazione. Questo è per quello che noi mettiamo tanto enfasi sulla adorazione, perché noi diventiamo il servo dell'oggetto alla quale noi adoriamo. E noi dobbiamo, per essere veramente liberi, avere un oggetto, un personaggio al centro della nostra adorazione, che è Dio. Ed è molto sottile come succede, voglio darvi qualche esperienza nella mia vita, per amore alla trasparenza completa, dove io ho fatto degli idoli, e in un modo sottile, che non mi rendevo neanche conto. La prima è un po' stupida, ma era nel 2010, quando ho cominciato a innalzare le vittorie della Spagna di calcio. E mi rendevo conto che succedeva così, ero contento che la Spagna vinceva, però pian piano lo usavo per medicarmi, sapete cosa intendo? Le cose non andavano bene e poi mi basavo sull'idea: ah, però la Spagna ha vinto, che bello, ha vinto il Paraguay, ha vinto, e lo stavo innalzando nella mia vita. Ovviamente che succedeva? Io poi ero dipendente delle circostanze legato a quella squadra di calcio. Stupido, il cuore umano è una fabbrica di fare idoli. Un altro dei modi in cui ho visto che un idolo si stava alzando nel mio cuore era quando avevo un desiderio per una ragazza. E questo è diventato il pensiero che consumava la mia vita ogni momento. Ed era diventato il mio idolo. E se ne ha dovuto passarmi attraverso un processo molto duro, molto difficile, per aiutarmi a capire che dovevo servire e adorare il Creatore e non i doni che Lui mi darebbe o che Lui potrebbe dare. Un'altra situazione che mi ricordo nella mia vita è quando ho rischiato di fare degli idoli delle persone intorno a me. Ho dato troppo potere alle persone intorno a me. Mi ricordo, prima che ci fosse Veritas, ancora non avevo un ministero visibile, ed ero terrorizzato dell'idea che i miei vicini di casa penserebbero che io ero un inutile, un fallito, che non contavo nulla. E questo diventò una cosa importante nella mia vita. Io temevo quello che pensavano. E poi dici: ma non li conosco neanche quasi. Però diventano degli idoli, perché innalziamo le persone. Dobbiamo capire che mettiamo Dio al primo posto. Mettiamo Lui sull'altare. Adoriamo Lui con i nostri cuori, con tutto quello che abbiamo, e il resto quello che deve venire. verrà. Fatti alcune domande questa mattina per portare in superficie quello che potrebbe essere un tuo idolo. Per quale cosa mi preoccupo di più? Che cosa, se non l'avessi, se fallissi, mi toglierebbe addirittura il desiderio di vivere? Quella cosa è il tuo idolo. Cosa uso per consolarmi quando le cose si mettono male? Cosa faccio per sfogarmi? Cosa faccio per sentirmi meglio? Su che cosa sogno quando sono da solo o da sola? Quella macchina nuova? Quella barca nuova? Cosa mi dà più autostima? Cosa mi fa sentire orgoglioso? Per cosa voglio essere conosciuto? Quando tu ti presenti alle persone, vai subito a darti un titolo, io sono tale e tale, tuo idolo. Cosa mi assicuro di fare che la gente sappia di me? Quale preghiera, se il Signore non me lo dà, mi porterebbe a considerare seriamente di lasciare il Signore? Io chiedo, ma il Signore se non me lo dà, guarda che io forse prendo la porta e me ne vado. Quello è il tuo idolo. Cosa aspetto veramente della mia vita? Qual è la mia speranza per il futuro? Un'altra buona domanda radiografica è questa. Quali sono le cose che io faccio senza neanche batter occhio al posto di essere in chiesa a lodare Dio? Cosa faccio senza batter occhio? La chiesa e andare in chiesa ad ascoltare la sua parola e a lodare il Signore è nella mia lista di cose importanti, è qua. 10, 11. Ah, Chris, ma tu dici io posso adorare Dio dovunque, dovunque sono. Sì, ma lo fai? Se tu non vai in chiesa, se per te chiesa non è il pinacolo della tua settimana, ti posso dire sicuramente tu non stai vivendo una vita di adorazione a Dio. Invece se tu stai vivendo, andando in chiesa, lodando il Signore, è l'impostazione generale della tua vita. Sarà una dimostrazione che le cose sono a posto, sono equilibrati nella tua vita. Tutti noi combattiamo con l'innalzamento oltremodo di cose create al posto del Creatore. Alcuni lottano con il Dio del denaro. Se posso essere a farmi dei soldi e devo scegliere tra quello e andare in chiesa, è ovvio, io vado a fare soldi, non c'è neanche un dubbio. Partita di calcio ci sono, ma c'è la domenica mattina, non succede niente. Qualcosa non va nella nostra vita. Anche la famiglia. Possono essere cose buone che vengono messe al primo posto, quando il primo posto nel tuo cuore deve essere il Dio dell'universo. E la persona che segue il Dio dell'universo deve essere in chiesa la domenica mattina. Dobbiamo essere tutti qua, vogliamo andare avanti, vogliamo che siamo una chiesa che influenza e che contagia le persone intorno a noi. Dobbiamo incontrarci. E dobbiamo avere quel profumo di Dio, di adorazione durante la settimana intera. Vi incoraggio, vi sfido ad essere qui, perché se non lo sei, la realtà è che sicuramente non stai adorando Dio neanche durante il resto della tua settimana. Le risposte a queste domande sicuramente ti aiuteranno a capire cosa stai basando la tua vita, su cosa stai adorando. E cosa devi fare in questo momento? Adesso voglio che tu fai un po' di autoesaminazione nel tuo cuore. Hai sentito queste domande? E leggiamone Ezechia 2, che non andremo a vederlo, però parla di un re Ezechia e dice che lui diventò re con 25 anni e dice che gli fece ciò che è giusto agli occhi del Signore, proprio come aveva fatto Davide suo padre. Soppresse gli alti luoghi, frantumò le statue, abbatte l'idolo d'Astarte e fece a pezzi il serpente di bronzo che Mosè aveva fatto. Cosa fece? Frantumò gli idoli. È quello che devi fare tu questa mattina. Cosa c'è al primo posto nel tuo cuore? Adesso è il momento di ravvederti e mettere Dio al primo posto. E i risultati saranno palesi. Vivrai meglio. Non sarà sempre facile, ma Dio custodirà ogni cosa. Dobbiamo essere persone che adorano il Creatore. Numero tre, qual è il terzo risultato? È che l'uomo si investe in ogni tipo di malvagità. La terza dimostrazione, la prima è la degradazione del corpo, la seconda è idolatria, la terza è che fanno ogni tipo di malvagità. È la terza dimostrazione della colpa dell'uomo. Vediamo in versetto 28, che sono dati in balia della loro mente perversa sì che facessero ciò che è sconveniente. E Paolo qui fa un collegamento molto importante, ed è questo, perché pensare correttamente porta a vivere correttamente, non li puoi separare. Per quello noi spendiamo tempo nel capire Dio, la sua parola, perché se non pensi correttamente non vivrai neanche correttamente. Infatti quello che leggiamo proprio qui dice, versetto 28, letteralmente, che l'uomo, dopo aver fatto i conti e deciso che non valeva la pena conoscere Dio, fu consegnato alle conseguenze. Dice che non si sono curati di conoscere Dio. In altre parole, hanno fatto i conti come un contabile e hanno preso in considerazione l'opzione Dio e hanno detto no grazie. E la conseguenza è che le loro menti diventano rovinate, depravate, inutili. Un autore dice sulla mente umana, che vediamo qui, la mente umana dice che è diventato un computer morale corrotto da infinità di giustificazioni. È corrotto da un'infinità di giustificazioni. Ed è lì che arriva il cuore dell'uomo, che riesce a giustificare ogni male che tu puoi immaginare e girarlo per farlo non diventare così male. E vediamo qua 12 caratteristiche. Non li menzioneremo tutti, però vediamo qui che dice ricolmi di queste cose. Una delle cose che dice è l'ambizione. Dice cupidigia, che il mondo moderno dice no, non dire cupidigia, chiamalo ambizione, sei ambizioso. La Bibbia dice che è cupidigia. Non chiamare ciò che fai invidia, chiamalo marketing. Poi quello che ha il tuo vicino di casa, il tuo prossimo, quello è marketing, lo vediamo tutti, vedi che la macchina ce l'hanno tutti, lo devo avere anch'io. La Bibbia chiama questo invidia. Non chiamare ciò che fai omicidio, di solo che gli hai messo la croce a quella persona. Ma qual è la differenza? È come se l'avesti ammazzato. Non chiamare ciò che fai contesa, di soltanto che è giusto che si sappia la verità. E voglio dirlo a tutti, si deve sapere la verità. Non chiamare ciò che fai frode, chiamalo essere furbo. Ah, quanto siamo furbi tutti. Non chiamare malignità, chiamalo dare una lezione. Devo dare una lezione a quella persona. La Bibbia lo chiama malignità. Non chiamare calunniatore, chiamalo riunione di preghiera, che a volte succede, dobbiamo pregare per tizia perché è una disgraziata. È una calunnia. Non dobbiamo parlare delle persone dietro le loro spalle. Non chiamarli ingegnosi nel male, guardate qui versetto 30, ingegnosi nel male, chiamalo nuove espressioni culturali. Ingegnosi nel male. Non sempre l'uomo ingegnoso. Stavo ridendo questo weekend perché mi hanno detto che per andare in Sicilia, e non so, sarà vero, si prende il treno e si mette ogni cabina del treno sul traghetto. Io dicevo, ma davvero? Non è più facile arrivare a capolinea, poi prendere il traghetto e riprendere un altro treno? Dovevi mettere tutto il treno sul traghetto? A me questo mi ha scioccato. Non mi sembra la cosa più ingegnosa. Ho sentito una persona questa settimana, neanche questo ladro era molto ingegnoso, perché lui voleva prendere dei fili di rame di un treno ed è stato fulminato. Alcune volte sono meno ingegnosi nel male dell'altro. Però qui vediamo che l'uomo è ingegnoso nel male. Che descrizione! Che descrizione dell'uomo! Non chiamare sleale alle persone, chiama gli spiriti liberi. E così via, razionalizziamo e giustifichiamo le nostre attività quando in realtà sono le conseguenze di una vita che è stata depravata, rovinata dal peccato. È il riassunto in versetto 32, che l'uomo, pur sapendo in fondo che queste cose meritano la morte, le fanno e approvano chi li commette. Essi, pur conoscendo che secondo i decreti di Dio quelli che fanno tali cose sono degni di morte, non soltanto le fanno, ma approvano chi li commette. Questa è la situazione dell'uomo. L'allestimento per il Vangelo. Tenete i fiati perché stiamo arrivando alla buona notizia. Prima però, come detto, dobbiamo capire nella barca nella quale si trovano tutti gli uomini. Siamo nel Titanic, tutti quanti, e stiamo affondando verso la perdizione. Tutti quanti. Non ce n'è una eccezione. Le persone vivono in una illusione che non è così, ma la realtà è questa, perché lo dice la parola di Dio. Finisco con il racconto di una persona che è conosciuta come l'unico imperatore degli Stati Uniti. Lui visse a San Francisco nell'ultimo secolo ed era moderatamente matto, nobile e più conosciuto tra tutte le personalità della California, si chiamava Joshua A. Norton, ed era un uomo di affari di successo quando poi è arrivata una crisi finanziaria. Forse questo gli offuscò la mente e cominciò a scherzo a dichiararsi l'imperatore degli Stati Uniti. E tutti gli davano un po' corda, li prendevano un po' in giro. E questo pensiero continuava a crescere e l'ossessione diventò tale che nel 1859 si proclamò ufficialmente per iscritto imperatore con un atto legislativo dello Stato della California. Prese una spada, indossò una piuma e un abito colorato e cominciò a camminare per la strada. Deluso! Viveva una illusione! I cittadini di San Francisco erano divertiti dalla scena innocua e parteciparono con l'autoeletto imperatore. Lo riconobbero come tale dandogli biglietti d'ingresso gratis per serate d'apertura e pubblicità nei giornali, permettendogli di raccogliere una piccola tassa e istituire la propria valuta. Fu fatto tutto per divertimento e l'imperatore divenne un'icona della città per vari anni, però diventò abbastanza più serio quando si svilupparono delle tensioni con il Messico, che allargò la sua autorità e si dichiarò imperatore degli Stati Uniti e protettore del Messico. E lì fece un passo più lungo della gamba. Questa figura tragica morì nel 1880 nella sua illusione. Le applicazioni di questa storiella sono tanti per noi. Tu conosci persone che pensano di essere a posto, vivono nella loro illusione, come questo signore, come se fossero imperatori, re e tutto quanto. Noi rispecchieremo le persone di questa storia, o li prenderemo e diremo: svegliatevi, l'ira di Dio sta arrivando, siamo tutti sotto la giusta condanna di Dio. E tu, come me, come tutti, abbiamo bisogno del Vangelo di Gesù. Preghiamo insieme. Padre Santo, sono parole forti. Non cerchiamo di nascondere il fatto che sicuramente alle sensibilità moderne potrebbe essere anche scandaloso. Ma noi non ci gestiamo per il vento dell'opinione pubblica. Dobbiamo accettare la tua parola e lo facciamo gioiosamente. Che coloro di noi che viviamo sotto la sua ombra, sappiamo che secondo la tua parola c'è pienezza di vita, c'è gioia eterna, e non vogliamo che le persone vivano in una vita di illusione, pensando che la realtà è una quando in realtà è ben altra. Signore, noi ti chiediamo di aiutarci a noi a capire che nonostante sembra che la società è sviluppata o è evoluta, quello che vogliamo, Signore, siamo davvero immersi nel peccato e dobbiamo essere delle persone che gettano il salvataggio del Vangelo, perché tu sei Dio che chiederà conto ad ogni persona, ad ogni essere umano. Aiutaci, Signore, aiutaci anche a gioire nella verità del Vangelo che è offerta a chiunque accetta con il cuore aperto il messaggio della salvezza, perché un gran problema, Signore, tu l'hai risolto con una grande soluzione, mandando tuo figlio a morire per i peccatori. Ti chiediamo di aiutarci anche questa settimana, nel tuo nome, Gesù. Amen.